Uomini e profeti. Leggere la Bibbia.
To see my Lord, get away, get away, Jordan.
I want you to get away,
get away, get away, Jordan.
Get away,
Jordan. I want to cross over to see my Lord.
You know that I looked over Jordan, and what did I see?
I want to cross over to see.
Libro di Giosuè. Capitoli dall'1 al 12. La conquista della terra. Con Flavio Dalla Vecchia.
To see my Lord.
You know that I went down to the river, didn't go.
Ecco dunque, con questo canto, Get Away Jordan, un gospel classico che esprime il desiderio che il Giordano si apra per permettere al popolo ebraico di attraversarlo e incontrare il Signore, è un canto interpretato dal gruppo a cappella Take Six e mi sorprende sempre la grande portata profetica di questi movimenti dei neri americani, di questi canti dei neri americani, che seppero sempre interpretare correttamente come un grido di speranza, di ringraziamento, di riscatto dalla loro oppressione, le parole della Bibbia. E allora, dicevo, con questo canto iniziamo un nuovo capitolo della nostra lettura della Bibbia. In un certo senso il libro di Giosuè fa ancora parte del Pentateuco, tanto che si è parlato di un esateuco, come se i primi libri fossero 6 e non 5, ma è anche un libro che fa da cerniera, in quanto apre un capitolo nuovo nella storia dell'antico Israele: non più schiavi come in Egitto, non più profughi, non più erranti nel deserto, non più nomadi, ma finalmente stanziali. Ma questa stanzialità conquistata non sarà senza problemi, senza drammi, senza tragedia. Questa storia dell'antico Israele e di tutti i popoli che in qualche misura hanno partecipato ai movimenti, ai sommovimenti di questa, è una storia faticosa, dura, aspra, piena di speranze e delusioni, di fedeltà e tradimenti, e per questo forse è una storia ancora mai finita, e per questo forse è una storia che ancora tutti ci coinvolge. Allora, per iniziare a parlare del libro di Giosuè, abbiamo invitato il professor Flavio Dalla Vecchia, che è un docente di Sacra Scrittura presso lo studio teologico del seminario di Brescia Paolo VI e docente di Lingua e Letteratura Ebraica presso l'Università Cattolica di Milano. Buongiorno professor Dalla Vecchia.
Buongiorno.
E tra l'altro lo abbiamo interpellato perché sta uscendo una nuova versione della Bibbia dai testi antichi, è uscito appunto un Giosuè per opera di professor Dalla Vecchia, sono usciti già un Tobit, Atti degli Apostoli, naturalmente questi dal greco, Lettera ai Filippesi, e nel giro di credo un paio d'anni, 2 anni e mezzo, qual è il piano dell'opera Dalla Vecchia?
Se ho ben inteso, dalla casa editrice dovrebbe essere nell'arco di 3 anni.
Ah, più o meno come noi allora, sì. Solo che voi andate in contemporanea, noi passo passo. Uscito dalla San Paolo, la collana si chiama Nuova versione della Bibbia dei testi antichi, e c'è appunto testo originale, traduzione, un commento sui termini e un commento così esegetico spirituale, ecco, e ci sembrano molto così, almeno il primo che abbiamo visto, molto ben costruito, quindi anche questo è un utile strumento da aggiungere a quelli che abbiamo già suggerito. Allora, professor Dalla Vecchia, dunque, abbiamo il libro di Giosuè, poi avremo il libro dei Giudici, poi avremo i due libri di Samuele e poi i due libri dei Re, e questi sono chiamati profeti anteriori. Ora, mediamente quando si dice profeti si intende Isaia, Geremia, Ezechiele e poi profeti minori. Perché questi sono chiamati profeti anteriori, così nella Bibbia ebraica e così anche ormai nelle nostre Bibbie? Perché?
L'utilizzo di questa terminologia è ovviamente dovuta alla tradizione ebraica più che non a quella cristiana, che sì, normalmente individua in questi o colloca questi in quella che chiama storici, per ecco, usare la terminologia nostra, diciamo, o quantomeno dei cristiani. Tuttavia,
dei cristiani, dei cattolici, ma anche, appunto, fino a recentemente, perché adesso ormai nelle nuove Bibbie anche questi sono i libri anteriori e sono collocati subito dopo il Pentateuco.
Certo. Tuttavia il problema che si pone nella nostra denominazione è dovuto al fatto che la tradizione ebraica vede in questa successione di testi e quindi collega direttamente questi testi a quelli poi che chiama profeti posteriori, li collega direttamente perché sia questi sia quelli hanno come centro le figure profetiche, Giosuè, Samuele, ma anche tutta una serie di profeti come Elia, come Eliseo, caratterizzano questi testi e diventano dunque la chiave per capire anche gli eventi narrati. Potremmo dire che la storia in questi testi, anche se narrano appunto vicende storiche, è fatta progredire a partire dalla parola profetica, e i profeti sono quelli che la determinano, la chiariscano e soprattutto la illuminano alla luce di Dio. In questo senso allora questi testi sono profetici.
Ecco, no, lei è stato molto chiaro, quindi c'è una presenza di profeti dentro questi libri, c'è una continuità con i profeti che verranno dopo, e come tutti i profeti, anche questi profeti, come dire, portano la parola di Dio, la parola del Signore, no? Parlano al posto del Signore. E in questo modo mostrano l'intervento di Dio nella storia. Credo che poi sì, sia questo uno dei caratteri della profezia, no?
Certamente illuminano, e questa è la funzione del profeta, quello di fare da portavoce, potremmo dire, di Dio, sì, facendo in modo quindi che la sequenza degli avvenimenti non sia soltanto letta in una successione casuale, ma piuttosto venga colta alla luce di una finalità, di un progetto. Quindi la scelta di raccontare la storia, e si tratta di una storia ovviamente, questa prima parte della Bibbia, è una storia retrospettiva. Chi scrive questa storia ha davanti a sé la possibilità di vedere già il passato, sa già come è andata a finire, potremmo dire.
Sì.
E in questo senso è anche profetica, perché diventa un'illuminazione sul presente.
Ecco, la profezia appunto non è, insomma, l'abbiamo detto mille volte, è anche un po' imbarazzante ripeterlo, non è indovinare il futuro, ma è illuminare il presente in vista del futuro alla luce di quello che è accaduto, no?
Sì, sì, questo è uno degli aspetti fondamentali della profezia.
Ecco, poi quando arriveremo ai profeti veri e propri, diciamo, ne indagheremo anche altri, ma per ora ci basta questo. E quale storia dell'antico Israele raccontano questi libri? Allora, noi siamo prima della conquista della terra, oggi appunto arriveremo quasi alla conquista, e poi?
E poi il racconto della conquista è praticamente quello che apre la vita del popolo nella terra promessa. Mm. Dentro questa terra che viene conquistata nel libro di Giosuè, poi c'è l'impegno a vivere sotto due punti di vista. Un impegno a vivere alla luce di Dio, che significa anche costruire una società giusta. È un impegno a mantenersi leali a questo Dio, che significa ripudiare i culti stranieri, soprattutto l'idolatria. Questi due impegni diventeranno poi i due criteri che determineranno purtroppo il fallimento dell'esperienza nella terra. Il racconto dei libri cosiddetti dei profeti anteriori culmina di fatto nella perdita della terra. Si inizia con la conquista e si termina con la perdita. Ma la chiave di lettura è questa. Cioè, di fronte a questa esigenza di costruire una società giusta, e di fronte a questa esigenza di rimanere legati in un vincolo di lealtà e di fedeltà a questo Dio, il popolo viene meno e alla fine perde quel dono che gli aveva garantito un'esperienza di libertà.
Ecco, quindi una cosa interessante quello che lei dice, perché non vanno letti in un senso trionfale, bene, abbiamo conquistato la terra e dunque abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, ma vanno letti come la storia di una caduta, di una nuova caduta, no? Di un nuovo tradimento, diciamo, di una infedeltà e dunque di una sconfitta. Ecco, questo cambia, credo, l'ottica con cui leggerli.
Certamente, se si tiene presente appunto che chi ha scritto questa storia ha già presente anche l'esito, diciamo, nefasto, terribile, che è poi l'esperienza dell'esilio, è anche naturale che, è ovvio, uno potrebbe
quindi
leggere
la conquista degli Assiri e poi dei Babilonesi e la deportazione,
certo,
in Babilonia.
Ecco. Certo, sganciando se noi sganciassimo Giosuè dal seguito, sembrerebbe un'epopea di conquista, ma in realtà Giosuè è la chiave per capire il seguito. Giosuè è la chiave perché ci dice come la terra che loro abitano, nella quale loro si trovavano, era dono di Dio. Ma come dono esige anche una responsabilità, perché il dono di Dio è sempre la creazione, qualche cosa che ti è posto in mano, ma di cui poi dopo devi sentirti,
devi rendere conto e devi avere cura. Ecco, lei come vede Giosuè, più unito ai libri precedenti o si può considerare l'inizio di un nuovo ciclo?
Questo sa,
forse entrambe le cose, no?
È una questione letteraria.
Sì.
Nell'attuale collocazione, senza entrare quindi nel problema dell'origine, è chiaro che Giosuè rappresenta, dal punto di vista del programma narrativo, potremmo dire l'esito fortunato, felice della promessa divina. Dio ha promesso una terra ad Abramo, questa terra adesso è donata. Nello stesso tempo, proprio perché è collocato dentro questo arco narrativo che va dalla Genesi fino al secondo libro dei Re, rappresenta il punto, potremmo dire, che dà avvio ad un'altra esperienza. Da questo momento in poi il popolo, che prima era un popolo nomade, non sedentario, o quantomeno che ha sperimentato anche l'esperienza della schiavitù, adesso ha una terra sua. Quel sogno si è realizzato, adesso si tratta di vedere come quel sogno viene portato a compimento, cioè trova una sua attuazione efficace.
Ecco, invece troverà, diciamo, una sconfitta. Senta, l'arco di tempo raccontato, non diciamo quello in cui è stato scritto il libro di Giosuè, ma l'arco di tempo raccontato dal libro di Giosuè, quale può essere?
Normalmente la collocazione cronologica è determinata dalla cronologia biblica, no? E rispetto alla cronologia biblica noi collochiamo in genere il libro di Giosuè tra l'epoca, diciamo, del tardo bronzo e l'epoca del ferro. Quindi attorno al XIII secolo avanti Cristo viene collocata normalmente, XIII-XII secolo avanti Cristo.
Ecco, sia chiaro, la storia raccontata.
Sì, la storia
raccontata,
ovviamente,
ecco.
Certo, sì.
Senta, ecco, e invece dal punto di vista geografico c'è un ascoltatore, per esempio, Carlo Pisoni, che ci chiede, dice, mi sono sempre domandato quale itinerario abbia percorso Mosè per arrivare al Monte Nebo dall'Egitto. La strada più diretta sarebbe stata lungo la costa del Mediterraneo, quindi attraversando la terra promessa, invece deve essere passato più a sud, lasciando forse il Sinai nella zona di Taba, risalito verso Petra, la costa est del Mar Morto, insomma Gerico dista pochi chilometri e lì Giosuè, suo successore, ha vinto la famosa battaglia. Insomma, vuole dire, cioè, perché questo itinerario, questo percorso così tortuoso? C'era una via più diretta.
Sì, la via più diretta è la via che già Esodo 13 chiama la via dei Filistei, quella che porta a Gaza direttamente, anche oggi.
Ecco, invece però?
Invece Dio decise, secondo il capitolo 13 dell'Esodo, di far evitare questa strada agli ebrei, perché altrimenti, vedendo la guerra, dice Dio, si sarebbero un po' spaventati e non sarebbero andati. Questa è la scelta di Dio. Però dobbiamo tenere presente che per 40 anni gli ebrei avrebbero peregrinato nel deserto. L'ingresso che viene proposto nel libro di Giosuè è dalla Giordania attuale, quindi è dalla piana di Moab, dal Monte Nebo, dopo che Mosè è morto, arrivano a Gerico. Questo è l'ingresso. bisogna tenere presente che era una delle vie principali, quella che passava appunto in quella regione, nell'attuale Giordania, e passava anche accanto a Petra, non a Petra certamente, e questa via si chiamava la via del Re, la via Regia, che era una via carovaniera fondamentale.
Ecco,
che
quindi collega... bisogna comunque seguire una strada già percorsa, già tracciata.
Era comunque una via percorsa, quella che, dalla quale entrano gli ebrei, quindi non era un itinerario senza alcuna predisposizione.
Dunque, allora, che cosa racconta il libro di Giosuè e come lo possiamo suddividere rapidamente, proprio un rapido schema, diciamo?
Beh, il libro di Giosuè è nettamente diviso in due parti, almeno per quello che possiamo vedere. Sì. La prima parte si compone di racconti, che sono i racconti della conquista, giunge grosso modo fino al capitolo 12.
E speriamo di arrivarci oggi. La seconda?
La seconda parte invece presenta, a partire dal capitolo 13, come le diverse tribù hanno ottenuto una porzione di terra.
Ecco, quindi la divisione, del paese nelle 13 tribù. Ecco.
E poi il libro si conclude con una serie di riflessioni. Una che decide il rapporto tra le tribù che stanno nella regione che sta a ovest del Giordano e una parte invece rimane a est, a nord dell'attuale Giordania. E quindi come si compone il rapporto, che è il capitolo 22, e poi due importanti discorsi di Giosuè che rappresentano un po', diciamo, il testamento spirituale,
ecco,
di questo
i suoi ordine. Discorsi da Dio, e poi si avrà la morte di Giosuè. Esatto. Allora cominciamo dall'inizio, direi, dalla lettura del primo capitolo.
Dopo che Mosè, servo del Signore, morì, il Signore disse a Giosuè, figlio di Nun, servitore di Mosè: Mosè, mio servo, è morto. Alzati dunque e attraversa il Giordano, tu e tutto questo popolo, verso il paese che io sto per dare a loro, ai figli di Israele. Io vi ho assegnato, come avevo promesso a Mosè, ogni luogo che calpesteranno i vostri piedi. Il vostro territorio si estenderà dal deserto e dal Libano fino al grande fiume, l'Eufrate, tutto il paese degli Ittiti, e fino al Mar Grande, a occidente. Nessuno potrà resistere davanti a te finché tu vivrai. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Non ti lascerò, né ti pianterò in asso. Sii forte e coraggioso, perché tu farai ereditare a questo popolo il paese che ho giurato ai loro padri di dare loro. Solo sii forte e assai coraggioso, preoccupandoti di agire come il mio servo Mosè ti ha prescritto. Non deviare da ciò né a destra né a sinistra, perché tu abbia successo in ogni tua impresa. Questo libro della legge non si allontani dalla tua bocca. Meditalo giorno e notte, perché tu sia attento ad agire secondo quanto è scritto in esso. Così farai riuscire ogni tua azione e avrai successo. Io ti ordino, sii forte e coraggioso. Non spaventarti e non abbatterti, perché il Signore tuo Dio è con te in ogni tua impresa.
Allora, Flavio Dalla Vecchia, abbiamo sentito questa prima, diciamo, ingiunzione del Signore dopo la morte di Mosè a Giosuè. Qual è il contenuto teologico che qui si vuole dare?
Al centro sta la decisione divina di far diventare Giosuè il condottiero nel ruolo di Mosè, in un certo senso. Solo che mentre Mosè è il profeta che riceve la rivelazione di Dio, Giosuè invece sarà quello che permetterà al popolo di insediarsi nel paese. Tuttavia, il carattere di Giosuè non è tanto quello del condottiero, difficilmente guiderà imprese
guerriere.
Di per sé il vero condottiero resta Dio in questa impresa, perché è Dio che dà la terra.
Sì,
Dio,
infatti, che sembra un po' quasi, sì, poi anche c'è il suo discorso finale, cioè ci sono molti, però sembra quasi senza carattere questa figura di Giosuè, no? Nonostante queste incitazioni, sii forte e coraggioso, che viene ripetuto, È un po' sfocata la sua figura, la sua immagine, o no?
Io credo che la figura di Giosuè emerga a due livelli. Un primo livello è la sua dipendenza diretta da Mosè. Nella Bibbia è fondamentale questo ruolo di Mosè. E quindi Giosuè riceve valore in quanto fa diventare Mosè la sua fonte di illuminazione. Ecco perché il riferimento anche in queste prime righe è alla legge, cioè alla Torah, cioè a questa rivelazione che è venuta da Dio e dalla quale dipende la vita del popolo. Giosuè quindi, che fa sua, come se fosse un re, che porta con sé questa legge e che fa diventare questa legge ciò che decide delle sue scelte, non ha bisogno di risaltare lui, come del resto nella guida del popolo non è Mosè la guida. Mosè è il tramite della guida divina, attraverso di lui Dio può guidare il suo popolo, può mostrare al suo popolo la sua potenza. E quindi in Giosuè, dicevo, risalta anzitutto questa dipendenza, questo stretto legame con Mosè. E il secondo momento è che in tutto il libro si mette continuamente in evidenza che Giosuè esegue puntualmente gli ordini di Dio. E dal punto di vista biblico, questo è il tratto che rende una persona, potremmo dire, eccellente, nobile, che rende la sua vita decisiva, perché anche lui, come Abramo, è colui che fa della risposta al volere divino la forma della propria vita.
Ecco, Giosuè è uno che sa rispondere. Tra l'altro lei osserva nelle note al testo che all'inizio i due personaggi, cioè Mosè e Giosuè, sono distinti. Mosè viene chiamato il servo del Signore, quindi che è un titolo molto, molto nobile, diciamo, molto forte. Invece per Giosuè c'è un altro appellativo diverso, no?
Sì, io traduco servitore, Mesharet, perché sono due vocaboli diversi dal punto di vista dell'ebraico.
Anche alla fine, in italiano sono molto vicini poi.
Sì, alla fine sì, però in ebraico sono proprio nettamente distinti. È difficile, perché servo potrebbe indicare anche il termine schiavo in alcuni casi, però diventa anche un appellativo nobile, perché come noi chiamiamo ministro una persona che deriva appunto da questa terminologia. Alla fine, ecco, in ogni caso, anche Giosuè sarà chiamato
anche lui servo del Signore. Ecco, e poi lei ha fatto molto bene a sottolineare questa, cioè questo mettere in primo piano la legge, anche in queste prime parole, ripetono le parole del Signore: questo libro della legge non si allontani dalla tua bocca, è quello che abbiamo sentito anche in Deuteronomio e anche prima nel libro dei Numeri, meditalo giorno e notte perché tu sia attento ad agire secondo quanto è scritto in esso. E poi è bella questa notazione: non andare né a destra né a sinistra. Questo molte volte c'è nella Bibbia, no? Questa locuzione, vai dritto, non deviare né a destra né a sinistra.
Certo, c'è la direzione che viene data, è quella che dà Dio. Come durante l'esperienza del cammino nel deserto, c'è la nube, c'è la colonna di fuoco. In un certo senso, al posto di questa, ormai, c'è la legge, che diventa quella che dà l'itinerario da percorrere.
Quindi c'è l'insegnamento, ci sono le 10 parole, certo, e le tante altre parole, certo, intorno, certo, a quelle 10. Ecco, un'ultima cosa le chiedo, una domanda un po' di rito, diciamo, la prospettiva di questa conquista della terra, cioè questo Dio, un Dio che combatte o che fa combattere? È chiamato anche il Dio guerriero, no? Poi troveremo molte volte questo votare allo sterminio le popolazioni che si incontrano. Quindi è un Dio del sopruso o sono parole che vanno collocate molto, molto, molto nella storia?
Queste sono proprio parole che ci mettono, in ogni caso, quando leggiamo il libro di Giosuè, ma ancora prima, quando si legge il libro del Deuteronomio, mettono effettivamente noi lettori, credo con tempo di oggi, con una certa difficoltà.
Sì, sì, infatti lo stiamo affrontando ogni volta e appunto dicevamo che domenica 13 febbraio dedicheremo una puntata intera a questo tema della violenza che spesso si associa in qualche misura ai fenomeni religiosi, alle tradizioni religiose. Però ecco, diciamo, in questo caso, e comunque lei come risolve questo problema?
Io non è che mi permetta di...
Come lo, sì, sì, ha ragione, come lo affronta? Sì.
Noi abbiamo anzitutto dei testi che ci dicono che bisogna comportarsi in un certo modo e testi che poi ci mostrano come viene eseguita. Nello stesso tempo però, ecco, si tratta di tener conto che la soluzione non può essere data, come si tenta di fare talvolta, questi sono testi che ci parlano soltanto della guerra, ma in realtà non si è realizzata così, si tratta di testi che vanno letti come, potremmo dire, affermazioni epiche.
Però perché questa anche, non le sembra una soluzione un po',
dicevo appunto,
una scappatoia?
Questa è una scappatoia perché non permette di capire se io utilizzo un certo linguaggio può diventare poi pericoloso, perché in ambito religioso uno lo può sempre poi applicare.
Certo, brandire come arma. Sì,
appunto.
Sì.
D'altro lato, forse sarebbe importante tenere presente che questo tipo di linguaggio della conquista è un linguaggio che riprende una certa retorica orientale della guerra, come veniva condotta in Oriente, in cui la divinità, come in ogni altra attività, era sempre implicata. E basterebbe leggere più avanti le affermazioni del ministro del re di Assiria, nel Libro dei Re, quando minaccia Ezechia dicendo al suo popolo: non si illuda Ezechia di indicarvi come garanzia di salvezza il vostro Dio, perché nessun Dio finora ha protetto i popoli confinanti rispetto al mio. Quindi, in un certo senso, quando un popolo vince, è il suo Dio che è il più forte. Ma la retorica è un po' ribaltata, perché la retorica dice che il grande Dio, di fatto umilia i nemici non esistono rispetto a lui. La presentazione che fa il libro di Giosuè mi sembra legata molto a questa retorica. Io in varie pagine sottolineo come molte del reportage che viene fatto qui delle campagne di guerra riprende questo modo di parlare, non per risolvere il problema, ma perché gli ebrei si sono confrontati con l'imperialismo orientale. E l'imperialismo orientale che trova nella retorica soprattutto, anzitutto degli Assiri e poi dopo dei Babilonesi, un'espressione massima, l'imperialismo orientale dichiara che loro sono superiori perché sono più forti in guerra.
Ecco, naturalmente si potrebbe anche ipotizzare un linguaggio diverso, cioè non è impossibile, non è impraticabile, tant'è vero che poi sarà anche praticato un linguaggio diverso, però ecco, storicamente lo si capisce bene, ecco, questo forse bisogna, diciamo, un po' contestualizzare.
Certo, però il linguaggio diverso, come lei sottolineava, è possibile nel momento in cui si affronta la situazione in concreto. Quando noi abbiamo detto che questi testi sono una rilettura, cioè una ripresa della storia,
certo,
è ovvio che questi testi sono scritti alla luce di una certa prospettiva, non necessariamente raccontano quello che è successo, raccontano una fase della storia di Israele alla luce di un certo modo, di un certo stile, di una certa prospettiva. Nello stesso tempo, il giorno in cui gli ebrei, tornati dall'esilio, dovranno decidere come comportarsi, la retorica è molto diversa. Si entra nella terra non con la conquista, ma si entra nella terra con un'esigenza di fedeltà. E allora il vero modo di conquistare il paese sarà l'essere fedeli a questo Dio, non più l'eliminare gli altri.
Ecco, esigenza di fedeltà, e su questo avremo modo di lavorare molto ancora, perché molta materia ancora ci aspetta. Però tornando dalla vecchia al libro di Giosuè, allora il libro di Giosuè è costellato di episodi rimasti celebri in tutta la letteratura. Il primo che incontriamo è quello, subito al capitolo secondo, di Rahab, la prostituta, che è abitante di Gerico e però capisce qual è la volontà del Signore degli ebrei e con l'inganno favorisce le spie degli ebrei inviate a Gerico. Allora leggiamo questo testo, forse è un po' lungo ma anche un bellissimo racconto, e poi vedremo che problemi ci pone questa prostituta. Allora, libro di Giosuè, dal capitolo secondo, 1:24.
Giosuè, figlio di Nun, inviò in segreto da Shittim due spie, ordinando: andate, osservate il paese, specialmente Gerico. Essi partirono e si recarono a Gerico, dove alloggiarono in casa di una prostituta di nome Rahab. Fu riferito al re di Gerico: «Alcuni uomini di Israele sono arrivati qui stanotte per esplorare il paese». Allora il re di Gerico mandò a dire a Rahab: «Fa uscire gli uomini entrati da te, quelli che sono entrati in casa tua, perché sono venuti per esplorare tutto il paese». La donna prese i due uomini, li nascose e poi disse: «Sì, sono venuti da me degli uomini, ma non sapevo di dove fossero». Ma all'imbrunire, quando la porta della città stava per essere chiusa, quegli uomini sono usciti, non so dove siano andati. Presto, inseguiteli, perché li potete raggiungere. Ella li aveva invece fatti salire sulla terrazza e li aveva nascosti fra gli steli di lino che teneva accatastati sulla terrazza. Quando furono usciti gli inseguitori, la donna salì da loro sulla terrazza e disse agli uomini: «So che il Signore vi ha assegnato il paese, che a causa vostra il panico si è abbattuto su di noi e che tutti gli abitanti del paese tremano davanti a voi. Abbiamo sentito infatti che il Signore prosciugò l'acqua del Mar Rosso davanti a voi mentre uscivate dall'Egitto. Udendo ciò i nostri cuori si sono abbattuti e nessuno trova più coraggio davanti a voi, poiché il Signore, vostro Dio, è Dio lassù in cielo e quaggiù in terra. Or dunque, giuratemi per il Signore che come io sono stata leale con voi, anche voi sarete leali con la famiglia di mio padre e mi darete un segno certo. Lascerete vivere mio padre e mia madre, i miei fratelli e le mie sorelle e tutto quanto loro appartiene e ci salverete dalla morte». Quegli uomini le dissero: «La nostra vita è in cambio della vostra, a patto che non riveliate il nostro affare. Quando il Signore ci avrà dato il paese, saremo leali e onesti con te». Li fece scendere con una corda dalla finestra, poiché la sua casa era addossata alla parete delle mura, e disse loro: «Andate verso la montagna, perché gli inseguitori non vi scoprano, e rimanete là nascosti per 3 giorni, finché gli inseguitori siano tornati. Poi andrete per la vostra strada». Gli uomini le dissero: «Quando entreremo nel paese, tu legherai questa cordicella di filo scarlatto alla finestra da cui ci hai fatto scendere, e riunirai presso di te, in casa tua, tuo padre, tua madre, i tuoi fratelli e tutta la famiglia di tuo padre. Chiunque uscirà dalle porte della tua casa sarà responsabile della sua morte, ma noi saremo innocenti. Noi saremo tuttavia responsabili della morte di chiunque sarà in casa con te se verrà aggredito. Se però ci denuncerai, noi saremo sciolti dal giuramento che ci hai fatto fare». Ella rispose: «Tutto avverrà come avete detto». Poi li congedò ed essi partirono. Ella legò la cordicella scarlatta alla finestra. Quelli giunsero alla montagna, là sostarono 3 giorni, fino al ritorno degli inseguitori, i quali li avevano cercati in lungo e in largo senza trovarli. I due uomini quindi presero la via del ritorno e giunsero da Giosuè. Riferirono tutto ciò che era loro accaduto e gli dissero: «Il Signore ha messo in nostro potere tutto il paese. Ormai tutti gli abitanti del paese tremano davanti a noi».
Flavio Dalla Vecchia, dunque in primo luogo abbiamo il comportamento di Rahab, questa prostituta, che però è una donna che tradisce il suo popolo per salvare, per venire incontro al volere del Signore e a queste spie degli ebrei. Come hai visto questo tradimento?
Teniamo conto che chi ha scritto il racconto è quello che è stato favorito da Rahab e quindi non giudica il suo atteggiamento, piuttosto vede in quello che lei fa qualche cosa di provvidenziale. Ma quello che è interessante di tutto il racconto, per come viene presentata questa donna, è il fatto che lei riesce a prendere coscienza di che cosa sta avvenendo. Le parole di Rahab sono decisive quando lei dice che sa che il Signore ha assegnato a loro il paese. Quindi questa affermazione implica che lei in un certo senso è capace di leggere gli avvenimenti e non è soltanto la donna impaurita da qualche cosa che avviene.
Quindi anche lei è una profetessa, come poi ne incontreremo altre.
Quindi ha una funzione, credo.
Ha una funzione profetica.
Fondamentale, sì, fondamentale profetica, perché poi bisogna tenere presente che gli uomini diranno alla fine la stessa cosa a Giosuè. gli abitanti del paese tremano davanti a noi. Quindi in un certo senso è Rahab che rivela a loro la condizione del paese.
Ecco, quindi va giudicata non in una prospettiva etica, ma in una prospettiva di salvezza, cioè che sa cogliere il disegno della salvezza.
E quindi si colloca dalla parte della salvezza. Ecco. Tra l'altro, salvando Rahab, loro contravvengono anche a un ordine divino. Questo non è indifferente.
Che era l'ordine di sterminare tutti quelli che avrebbero incontrato. Ecco, poi l'altra cosa interessante è che è da una straniera che viene la salvezza, no?
E non è il primo caso, perché in un certo senso, se uno legge il libro dell'Esodo, chi salva Mosè è la figlia del faraone.
Certo, quindi l'egiziano.
Pur sapendo che è un figlio degli ebrei, e quindi contravviene a un ordine di suo padre, potremmo dire.
Ecco, e poi appunto ci sarà un lunghissimo elenco di stranieri, di infedeli, diciamo tra virgolette, che invece entreranno nella storia della salvezza, e tra l'altro va notato che la stessa Rahab fa parte della genealogia di Gesù come raccontata in Matteo.
Sì, assieme a Tamar, assieme a Bezzabea.
E a Ruth.
E a Ruth, quindi questi personaggi che di fatto anticipano in un certo senso una figura fuori dal decoro, come potrebbe essere Maria, che è solo sposa, ma vive una maternità particolare. Come queste donne che entrano, potremmo dire, nella storia con vicende molto particolari e non secondo i canoni abituali della vicenda.
Ecco, entrando per pochissimo dentro questo testo, quali sono le parole chiave da sottolineare, secondo lei?
Le parole chiave, secondo me, sono quelle, la parola fondamentale che ritorna è quella dell'essere leali, dove lei si manifesta nei confronti di queste persone come una persona che rispetta il dovere dell'ospitalità. E quindi la lealtà che lei ha manifestato è questa. Lei non ha tradito i suoi ospiti. E quindi questa lealtà esige, potremmo dire, un contraccambio. Qui siamo nell'ottica dell'ospitalità, dove questa ospitalità lei li accoglie nella sua casa, al di là poi di tutto lo sfondo che potrebbe essere di tipo erotico, sessuale, ma qui c'è proprio un problema di ospitalità, e lei accogliendoli nella sua casa alla fine merita questa ricompensa, cioè l'ospitalità che viene ricompensata. E da questo punto di vista, come in altre scene, come Abramo accogliendo gli uomini troverà poi l'anno dopo un figlio, così anche questa scena in un certo senso ha il suo parallelo da questo punto di vista. Nello stesso tempo quello che emerge in questo testo è il mettere in risalto il fatto che Dio è potente, cioè il Dio è talmente potente che non ha bisogno di intervenire. Questa gente ha solo sentito parlare di Dio e immediatamente si sottomette al suo potere. Questa pagina vuole aiutare a capire in fondo come basta la notizia di Dio per fare posto immediatamente alla sua autorità.
Questo lo fa Rahab, però sarà certo. Poi necessario assalire la città e poi sconfiggerla. Allora, vediamo anche se facciamo a tempo rapidamente il capitolo terzo, però la seconda parte dal 14 al 17, quando c'è il passaggio del Giordano.
Quando il popolo partì dalle sue tende per attraversare il Giordano, con i sacerdoti che trasportavano l'arca dell'alleanza davanti al popolo, allorché coloro che trasportavano l'arca giunsero al Giordano e i piedi dei sacerdoti che trasportavano l'arca si immersero nell'acqua, il Giordano è in piena fin sopra le sponde nella stagione della mietitura. L'acqua che scendeva da sopra si arrestò, innalzandosi come un unico argine a grande distanza, presso Adam, la città che è vicino a Zartan, mentre l'acqua che scendeva verso il mare dell'Araba, il mare salato, si distaccò del tutto. Il popolo attraversò di fronte a Gerico. I sacerdoti che trasportavano l'arca dell'alleanza rimasero all'asciutto, esattamente in mezzo al Giordano, mentre tutto Israele attraversava sull'asciutto, finché tutta la nazione ebbe finito di attraversare il Giordano.
Allora, Flavio Dalla Vecchia, ricordo tra l'altro, lo dicevo prima, che stiamo leggendo la sua traduzione questa volta del libro di Giosuè, in questa collana che è uscita dalla San Paolo. Ecco, qui che cosa accade? Qui è un nuovo Mar Rosso, praticamente.
Di fatto il racconto del passaggio del Giordano, cioè di questo attraversamento del Giordano, è narrato sulla falsa riga del racconto del passaggio del mare, tenendo conto che si esaltano soprattutto alcuni aspetti fondamentali di fatto. Cioè, si passa in un modo qui, per esempio, di tipo, chiamiamolo di tipo liturgico, nel senso che qui ad attraversare prima è l'arca che si pone in mezzo al Giordano e poi passa il popolo. Nello stesso tempo si tratta di tener conto che l'acqua si ferma a nord
e poi l'acqua che scendeva da sopra si arrestò innalzandosi come un unico argine.
Anche qui avete, cioè l'immagine è quella di un argine, no? Quindi come nel passaggio del mare ci sono due pareti, qui c'è un argine che si ferma. E quindi questo elemento è importante perché da un lato c'è come nel passaggio del mare. Si passa dal punto di vista della condizione, dalla schiavitù alla libertà, qui si passa dal periodo della peregrinazione nel deserto al passaggio nella terra, diciamo, dove ci si insedierà poi. Questo dal punto di vista dell'esito, ma anche dal punto di vista narrativo, il prodigio viene innalzato proprio per mostrare, sia nei due casi, come è sempre Dio, quello stesso Dio all'opera, quel Dio che è in grado di disporre anche dei fenomeni naturali. E questo è il vero elemento che viene sottolineato, anche se, ripeto, in entrambi i casi alla base sta fondamentalmente questa dimostrazione di un passaggio di situazione completa. Il passare nell'acqua, che poi diventerà nelle tradizioni, diciamo, religiose, anche sacramentali, il battesimo e così via, è un'esperienza. La lettura, diciamo, che viene fatta poi di tipo sacramentale non è una lettura distaccata dal testo. Il testo tende a innalzare questa dimensione per mostrare questo passaggio di situazione.
Senta, le chiedo un'ultima cosa, Flavio Dalla Vecchia. Ecco, questo mettere sempre in evidenza che è Dio all'opera, cioè è Dio che porta il popolo nella terra, è Dio che interviene, è Dio che sconfigge i popoli. Che cosa implica da un punto di vista spirituale, ma anche da un punto di vista antropologico? Cioè, dovrebbe implicare un ridimensionamento della propria importanza, del proprio, come dire, della propria autoidolatria, però nello stesso tempo può essere anche una diminuzione di responsabilità, no?
Penso che quando ci si mette di fronte a queste affermazioni si deve tener conto, mi sembra, di due aspetti così che ci vengono dalla tradizione biblica nel suo complesso. Affermare che all'origine di tutto, all'origine, sta Dio non implica assolutamente una espropriazione della persona umana. Nella condizione che viene indicata dalla Bibbia fin dalla prima pagina è che Dio dispone, potremmo dire, quello che arreda, che mette a posto tutto. Poi c'è posto per noi, perché c'è stato fatto il posto, c'è stato donato. E quindi è una consapevolezza dove allora la vita diventa una vita alla luce della benedizione, una vita che diventa lode, riconoscenza, però lode e riconoscenza che si esprimono anche in un'assunzione di responsabilità, in un impegno fattivo a preservare il dono di Dio, in una continua ricerca di ciò che fa in modo che l'opera donata da Dio abbia una continuità e che anche altri con noi possano condividere questo dono di Dio e quindi entrare in questo dinamismo riconoscente di lode.
Ecco, quindi che sia un impegno per la persona. Bene, io la ringrazio moltissimo, Flavio Dalla Vecchia, le auguro una buona giornata.
Grazie anche a voi.
Ecco, e ricordo allora la redazione del nostro programma, Paola Tagliolini, Antonella Borghi, Cristiana Munzi. Per la parte tecnica ci ha assistito Maria Rita Franceschini, le letture sono state eseguite da Danilo De Girolamo. Ecco, vi ricordo di visitare il nostro sito uominiprofeti.rai.it, da cui potete non solo scaricare le puntate in formato MP3, ma anche così dedurre tutte le informazioni relative alle varie puntate al nostro programma. Ricordo il nostro indirizzo uominiprofeti@rai.it. Grazie da Gabriella Caramore, alla prossima settimana.